Radio Dolomiti presenta Litigare fa bene, in collaborazione con Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza.
19.07, ben trovati amici, la buona serata, ringrazio Anna che vi ha accompagnati fino a quest'ora e ringrazio l'ingegner Fabrizio Lertora che è già in linea con noi, sappiamo che è molto impegnato, però abbiamo la fortuna di averlo in linea anche questa sera e devo dire che sento un forte eco, ingegner Lertora, non so se è dovuto a noi o a lei, ha qualche apparecchio acceso, glielo posso chiedere, mi perdoni?
No. Buonasera, in questo momento no.
No, va bene, allora provo io ad abbassare un po' di volumi. Allora, dicevamo, lei è un uomo molto impegnato, però questa sera abbiamo la fortuna di averlo di nuovo in linea con noi, dopo la settimana scorsa che ci ha fatto questa bella introduzione rispetto ai conflitti sul lavoro, ci ha fatto una bella panoramica facendoci capire che in sostanza i conflitti sono una cosa naturale, normale, e il punto è, come dire, non dobbiamo uscire da questa illusione che esista il datore di lavoro perfetto, il collega perfetto, dove ci si intenda meraviglia, anzi lei dice che questa è un'arma a doppio taglio, una sorta di illusione, invece bisogna imparare a starci nei conflitti che possono essere una fonte di stimolo, la diversità è qualcosa di naturale. Poi ci ha raccontato molto bene quelli che sono i pensieri comuni che spesso sono anche un grande ostacolo, no? Rispetto alla piacevolezza nei nostri luoghi di lavoro. Ci ha parlato che spesso noi cerchiamo il colpevole nel collega, che è lui che ha fatto così, che se noi avessimo un altro collega le cose andrebbero meglio, oppure diamo la colpa all'organizzazione sul luogo di lavoro e non vengono organizzati bene i tempi, i protocolli, piuttosto che le deleghe di alcuni compiti piuttosto che altri. Però, insomma, quello che ci manca è un po' entrare nelle strategie. Prima di farlo, però, ci piacerebbe chiedere, data la sua professione, qual è la sua impressione rispetto al benessere o al malessere che lei registra sui luoghi di lavoro in termini un po' generali.
Ma intanto buonasera anche ai radioascoltatori, ma direi che diciamo che ci sono un po' due aspetti rispetto a questa domanda. Beh, il primo, io mi sento di dire che in generale non possiamo nasconderci che nei posti di lavoro è aumentata l'attenzione in generale alle persone, alle condizioni di lavoro, questo non dobbiamo dimenticarcelo, questo non toglie che, come ben sappiamo, purtroppo ci siano ancora tante persone che si trovano a vivere sul luogo di lavoro in situazioni difficili, alle volte in condizioni di rischio e di pericolo, però generalmente c'è stato un cammino di progresso a partire dai diritti del lavoro e in generale di attenzione alle condizioni non solo appunto relazionale ma anche proprio di contesto. Detto questo, è chiaro che come sempre succede, quando trovano risposte ai bisogni primari, quindi il bisogno della sicurezza, il bisogno del riconoscimento del giusto corrispettivo al proprio lavoro, diventa più, come dire, aumenta la sensibilità a bisogni un pochino più profondi, che sono quelli di significatività, di in qualche modo poter lasciare traccia, di trovare, come dicevamo l'altra volta, un posto di lavoro dove le relazioni e il rapporto con le altre persone, interne e esterne all'organizzazione, sia gratificante e significativo. E su questo effettivamente c'è ancora molto da fare, del resto non saremmo qui a parlarne altrimenti. Ecco. Quindi diciamo che senz'altro, non dimenticando il progresso e il grande percorso che credo in molti settori è stato fatto, possiamo dirci che c'è ancora sicuramente da fare, c'è soprattutto da fare rispetto proprio allo specifico del nostro essere qui, cioè del costruire dei luoghi di lavoro dove la difficoltà della relazione, ma anche io direi la difficoltà del lavoro, perché spesso diciamo l'incertezza, no, rispetto alle proprie capacità, la minaccia di un lavoro nuovo, dicevamo l'altra volta organizzazioni sempre più, aziende sempre più pressate da un mercato in rapido cambiamento, tutto questo aumenta ovviamente la pressione sulle aziende, sulle organizzazioni, e a catena aumenta la pressione sulle persone che ci lavorano. Inoltre sappiamo bene forme sempre più flessibili di lavoro che da una parte certamente sono anche un'evoluzione rispetto a questi cambiamenti, dall'altra hanno anche altre motivazioni. Ecco, tutti questi fattori insieme sicuramente, per semplificare un po', aumentano il livello di ansia che poi le persone portano con sé quando entrano in ufficio o sul luogo di lavoro, qualunque esso sia, e questo non fa che essere un peso in più rispetto poi alle risorse disponibili quando c'è la difficoltà, quando c'è la relazione un po' più difficile, quando c'è il compito nuovo da affrontare.
Posso chiederle se esistono delle professioni che sono un po' più a rischio di conflittualità? Non so, io immagino le grandi organizzazioni, nel pubblico, la scuola, gli ospedali, oppure lavori appunto molto faticosi, penso alle persone che fanno turni. Secondo la sua esperienza, ci sono delle professionalità che per voi hanno proprio delle criticità di base che rendono il tutto più potenzialmente esplosivo rispetto ad altre professioni?
Qui ovviamente io posso parlare per quella che è la mia esperienza. Io penso che sicuramente bisogna chiaramente anche lì un po' intendersi su cosa intendiamo per criticità. Se per criticità, come penso si possa dire, intendiamo un momento dove la conflittualità davvero diventa eccessivamente pesante, quindi insostenibile per la persona e un fattore di ostacolo per il lavoro dell'organizzazione, ecco, penso che sicuramente tutte le professioni, ad esempio, che hanno a che fare, diciamo, di front line con il pubblico, siano esse, come dire, di ambito sanitario piuttosto che educativo, ma direi in generale tutte le professioni dove c'è una relazione diretta tra chi produce il servizio e il bene e chi ne usufruisce e chi lo acquista, certo, in quella relazione non possiamo dimenticarci che si gioca molto l'efficacia di quel lavoro e della possibilità di fornire il servizio, di vendere il prodotto. Quindi è chiaro che se la persona, come dire, che è il punto terminale dell'organizzazione, è sotto pressione di fronte a una inevitabile conflittualità che ben conoscono ad esempio tutti i venditori, perché è chiaro che l'acquirente pone sempre domande e spesso pone un ostacolo, vuole essere, tra virgolette, anche convinto un po' dell'acquisto piuttosto che della qualità del servizio di cui va a usufruire. Ecco, se su questo elemento abbastanza naturale di contrasto ordinario, va a gravare questo peso, è chiaro che lì può esserci conflitto che a quel punto non solo diventa difficile da gestire, ma diventa anche molto pesante. Poi, chiaramente, un caso ancora più specifico sono tutte le professionalità che ad esempio si occupano di cura o di educazione, dove proprio l'essenza del servizio e del compito che si porta a termine comporta un carico di responsabilità, ma soprattutto un coinvolgimento emotivo molto forte, per cui è chiaro che il conflitto con i colleghi, cioè interno all'organizzazione, quindi le relazioni faticose interne all'organizzazione oppure nell'erogazione del servizio, se quell'ambito è già un lavoro, è un ambito di lavoro già emotivamente molto carico, lì diventa veramente difficile riuscire, diciamo, a sostenere la conflittualità, e questa può creare davvero grosse difficoltà alle persone, ma anche grosse difficoltà all'azienda stessa.
Quindi parliamo di insegnanti e poi infermieri, medici, sono tutte professioni un po' che possono soffrire un po' di più in certe situazioni.
Assolutamente, assolutamente. Poi è chiaro che anche in altri contesti, dove c'è relazione, dicevamo l'altra volta, si esprime la diversità delle persone anche quando lavorano, e quindi ci sarà conflitto. Però è chiaro che in professionalità, dove ad esempio c'è una maggiore, c'è una minore interazione, la relazione non è di per sé, diciamo, parte integrante del servizio, del lavoro erogato, magari c'è anche una dimensione un po' di ripartizione, per cui ognuno fa il suo pezzo e le interazioni sono un pochino più leggere, oppure laddove c'è, come dire, una relazionalità molto incasellata, inquadrata dentro magari a delle linee precise, a volte anche gerarchiche, è chiaro che il conflitto trova, come dire, da una parte degli strumenti di attenuazione, dall'altro dei canali appunto di controllo. Questo non vuol dire che sia la soluzione, perché probabilmente il conflitto comunque c'è, per quanto magari in una forma diversa, e probabilmente qualche effetto lo provoca, però se volessimo, per quello che può servire, mettere un po' vicino queste situazioni, senz'altro queste ultime che citavo, mi sentirei di dire, forse pagano un po' meno il costo di una conflittualità gestita male o non gestita affatto.
O non gestita affatto. Si tende più a non gestirle, quando di solito, nella sua esperienza, i conflitti, i litigi, vengono gestiti male oppure proprio non vengono gestiti?
Direi che vengono gestiti male, ecco, perché non gestire del tutto un conflitto
è
non
impossibile.
È così facile, bisogna essere anche molto abili, insomma, per proprio
evitare,
fare finta che un conflitto non ci sia, ecco. Quindi di solito vengono gestiti male, vale a dire con, appunto, in modalità, in forme, qualcosa ce n'avamo l'altra volta, che non aiutano la situazione ad andare avanti, anzi la esasperano e spesso spostano il conflitto su un piano che non è più quello proprio, diciamo,
quello personale, no? Diceva l'altra volta, si dà la colpa a qualcuno.
Si dà la colpa a qualcuno, tutte le volte che ci dimentichiamo il problema che è al centro del conflitto e guardiamo alla persona pensando che la persona sia il problema, esclusivamente la persona sia il problema, è chiaro che stiamo spostando le cose su un piano dal quale è difficile assolutamente tornare indietro.
Va bene, devo interromperla perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Voglio invitare i nostri radioascoltatori che hanno piacere di condividere qualcosa con noi, un pensiero, una riflessione, un'esperienza, saranno i benvenuti al 348-5140-444. Spazio alla pubblicità, un breve brano musicale e poi con l'ingegner Fabrizio Lertora parleremo di strategie. A tra poco.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Love.
Eccoci qua, ancora insieme, 19:25 minuti primi, con i Beatles in sottofondo. Torniamo a parlare di conflittualità sui luoghi di lavoro, e l'ingegnere Fabrizio Lartola ci stava spiegando quelle che sono, come dire, le modalità non molto funzionali di gestire conflitti, o meglio, di non gestire conflitti sul luogo di lavoro. Anzi, ci stava spiegando che un conflitto si può o gestirlo male o non gestirlo, oppure...
Beh, una cosa che forse vale la pena così di citare, perché credo riguardi molti di noi, insomma, sia nell'esperienza di tante persone, è la lamentela, cioè quando sul luogo di lavoro ci si lamenta o qualcuno si lamenta. Lo dico perché spesso, quando mi capita appunto di avvicinare le aziende, di avvicinare magari i direttori del personale piuttosto che responsabili che chiedono appunto di essere accompagnati per provare a cambiare le cose sul versante dei conflitti, questa di solito è la prima cosa che viene messa sul tavolo, cioè le persone si lamentano, ci si lamenta troppo, qua ci si lamenta sempre. È interessante, perché la lamentela potremmo dire, semplificando un po', ma non troppo, che è una sorta di conflitto a bassa intensità. È un modo, diciamo, per dare sfogo al malessere dal punto di vista personale, ovviamente con una modalità molto reattiva, molto emotiva, che a noi sembra così un po' folcloristico. Alla fine ci si abitua un po' alla lamentela, è un po' come fosse una tappezzeria a cui poi, dopo un po' che è lì, ti abitui e non la noti neanche più, e ci sono davvero luoghi di lavoro dove viene presentata proprio in questo modo. In realtà questo è un errore, ecco, bisogna fare molta attenzione alla lamentela, è un segnale importante dal punto di vista di come funzionano le relazioni, di come funziona il lavoro insieme. Spesso ci si lamenta proprio perché non si hanno strumenti per gestire bene i conflitti, quindi dato che non ci sono le condizioni o non ci sono le attrezzature personali e di gruppo per poter tirar fuori i conflitti, riconoscerli, parlarne, questi prendono questa strada un po' carsica, un po' sotterranea della lamentela, che permette alle persone di non stare troppo male, perché in fin dei conti
si
qualcosa
sfoga,
dico,
no?
E soprattutto il malessere, un po' lo sfogo, ovviamente di solito con le persone mie alleate. Però dall'altra parte, come giustamente poi a me dicono i responsabili, non risolve nulla, ecco, perché chiaramente lamentandosi non è che le situazioni magicamente cambiano, però la lamentela ha una sua logica, forse non ci abbiamo mai pensato, permette appunto un po' di diminuire la pressione, il disagio che il conflitto porta con sé, ma non assumersi la responsabilità di porlo sul tavolo e quindi anche di poter forse cambiare le cose, perché forse quella responsabilità non ce la vogliamo prendere o pensiamo di non potercela prendere. È solo un esempio che però credo aiuti a capire come parlare del conflitto non è parlare di un tema così, diciamo, accademico o di una costruzione cerebrale un po' strana, ma credo che invece sia davvero molto molto quotidiano il modo di manifestarsi del conflitto nelle nostre vite e nei nostri luoghi di lavoro.
Assolutamente. Devo dire che questa sua descrizione, soprattutto questa sua lettura della lamentela, mi colpisce moltissimo. Penso che nessuno di noi, come dire, possa ritenersi estraneo a questa modalità, no? Un po' tutti qualche volta ci lamentiamo dei nostri luoghi di lavoro, però è molto interessante la lettura che lei ci ha dato, e quindi ci sta proprio dicendo responsabilizziamoci e troviamo anche altre strategie. Perché anche se il sollievo è temporaneo, però, come dire, è davvero l'atteggiamento meno risolutivo, è quello che ci permette, quello che ci mette in una situazione più stagnante, oserei dire, o esagero.
No, è così. Diciamo che un po' come dicevamo l'altra volta, alla fine la domanda che credo ognuno debba un po' farsi è che cosa mi sta a cuore, che cosa mi interessa. Ecco, io penso che il conflitto parli sempre di interessi, passioni, bisogni che le persone hanno. Poi possiamo ragionare se sono, come dire, fuori luogo, se sono sopra le righe. Io non sono certamente a dire che va tutto bene, soprattutto dentro le aziende, dentro i luoghi di lavoro c'è una cornice precisa che ovviamente dà significato alle cose che lì si manifestano, però la domanda che cosa ci interessa, che cosa ci sta a cuore è centrale. Allora senz'altro in questo senso la lamentela è una strategia che non dà gambe agli interessi, ecco, dà probabilmente un po' di sollievo, alle volte mi dà anche la sensazione di trovare delle persone che mi consolano, che mi ascoltano, magari anche che mi danno ragione, quindi degli alleati, ma la domanda è, le cose cambiano? Perché se voglio che le mie passioni, i miei interessi, il mio punto di vista trovi spazio anche rispetto a delle divergenze o a degli ostacoli, è chiaro che devo lavorare sul cambiamento. Non è facile, non è sempre possibile, alle volte possiamo anche dirci che non è conveniente, certamente possiamo anche fare la scelta che il gioco non vale la candela, però è un livello di lucidità diverso rispetto a lamentarsi.
Molto interessante, una, come dire, una lettura che scuote ognuno di noi, perché davvero credo che ognuno di noi è un po' tanto, magari qualcuno moltissimo, qualcuno pochissimo, ha questa tendenza a lamentarsi sul proprio luogo di lavoro. Va bene, io a dire la verità avrei da dare ancora un po' di pubblicità e l'informazione e poi concluderei il suo intervento proprio con delle strategie molto precise e molto chiare. Vogliamo proprio immaginarselo il suo lavoro, vogliamo proprio avere una visione molto chiara di quello che lei fa quando entra in modo operativo in una situazione lavorativa particolarmente disfunzionale. Quindi chiediamo ai nostri radioascoltatori un po' di pazienza, pubblicità, l'informazione e poi torniamo tra pochissimo.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Cacciavite in mano, fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare. Certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare. Sta per questo cadere nelle
Lucio Battisti, sì, viaggiare, ci giochiamo l'ultimo intervento con l'ingegner Fabrizio Lertora, che ci ha fatto fare anche lui un viaggio all'interno della conflittualità sui luoghi di lavoro, sfatando tutta una serie di miti e facendoci capire che insomma dobbiamo rimboccarci le maniche quando qualcosa non va sul nostro luogo di lavoro, assumerci la nostra responsabilità e, come dire, giocarceli questi conflitti. Però, ingegner Lertora, vogliamo immaginare la sua professione, eh? Lei è un consulente. Che cosa succede quando un'azienda, un gruppo di lavoro chiede il suo aiuto per risolvere situazioni conflittuali, come dire, molto faticose? Che cosa fa lei in concreto?
Beh, diciamo che di solito appunto si inizia con una domanda che va letta bene, che va capito bene, insomma bisogna capire che significato danno le persone a questo tema del conflitto e perché dicono che il conflitto è un problema. La prima cosa che faccio è quella quindi di ascoltare, di aiutare la persona a rallentare, perché molto spesso non solo le persone portano una domanda, spesso sono persone che hanno un ruolo di responsabilità dentro l'organizzazione, ma insieme alla domanda portano anche già tante idee e spesso queste idee sono già delle loro risposte a cosa non funziona o come mai i conflitti sono un problema, che cos'è un conflitto. Quindi da una parte ascolto, dall'altra cerco di invitare la persona ad andare un po' più piano, a mettere magari un attimino in discussione anche alcune idee, chiedo su quali informazioni, su quali basi si è costruito un certo modo di vedere e poi cerco di capire quali sono le situazioni concrete. Di solito, se possibile, chiedo proprio di entrare, per quello ovviamente che è possibile per una persona che arriva dall'esterno, anche nel concreto dei luoghi dove le relazioni si svolgono, e questo significa ad esempio partecipare dei momenti di riunione piuttosto che partecipare dei momenti dove le persone si incontrano e parlano del loro lavoro. E quindi la conflittualità che spesso viene attribuita ai famosi caratteri difficili si dovrebbe esprimere. E lì proviamo a capire, io provo poi ovviamente cercando sempre di fare in modo che la strada si faccia insieme, perché non ha senso che una persona da fuori arrivi e dica come stanno le cose, però si apra un ragionamento insieme e si cerca innanzitutto di fermare quelle che possono essere le mosse sbagliate, perché spesso è già un grosso risultato non fare danni, quindi evitare tutte quelle strategie che sono strategie per gestire male il conflitto in realtà, quindi rompere con questo tipo di meccanismi. Ne citavo già uno l'altra volta, che è quello delle classiche domande che vanno un po' nella logica del cercare il colpevole, no? Chi, perché, tutte modalità di andare, come dire, ad analizzare il conflitto che fanno crescere il senso di colpa, il senso del giudizio, l'ansia anche insomma di trovarsi e di venire valutati, sostituendole con domande diverse che possono essere: cosa succede, come si manifesta la difficoltà, che tipo di problema ci può essere dietro, ma soprattutto allargando gli spazi di scambio, quindi anche durante le riunioni, aiutando i gruppi. Ed è una cosa davvero che colpisce, come si entra nelle riunioni o nei momenti di incontro e dall'occhio esterno, con l'occhio esterno si vede subito che ci sono già dei modi di comunicare molto molto fossilizzati, parlano sempre le stesse persone, con le stesse sequenze, c'è sempre qualcuno che ha una posizione magari di maggior potere, maggiormente privilegiata, c'è qualcuno che rimane sistematicamente indietro, qualcuno che preferisce non esporsi. Ecco, cercare in questo senso, ovviamente senza forzare nessuno, però di cambiare la dinamica di scambio, di comunicazione, fare spazio, allargare, invitare tutti a parlare, a rompere certe strategie consolidate, moltiplicare i punti di vista. Una cosa poi molto importante è quella di far crescere la cultura dell'organizzazione sul conflitto, perché da una parte magari l'organizzazione si rende conto di avere un problema, però non accetta alle volte immediatamente di fare un percorso proprio di acquisizione di un minimo di basilari su questi temi. E allora alle volte dopo magari qualche incontro con i responsabili, per fortuna arriva la constatazione che forse un po' di formazione può essere utile, e durante la formazione andiamo a parlare delle cose che di cui stiamo parlando stasera, di cui abbiamo parlato l'altra volta. Incominciamo un po' a ragionare sul tema del conflitto, su che cosa significa gestirlo, sulla mala gestione, su ovviamente le strategie che spesso non sono strategie perché sono puri automatismi che le persone mettono in campo, e al tempo stesso, una volta diciamo aumentata la consapevolezza di ciascuno su come funzionano i conflitti, si incominciano a presentare alcune modalità, ovviamente mai imposte, mai obbligatorie, però cercando di far crescere l'interesse e la curiosità per muoversi nei conflitti in un modo diverso, fino ad arrivare proprio magari a costruire un programma con i coordinatori, i responsabili, i project manager, di gestione diversa delle riunioni, dei colloqui con i collaboratori, facendogli fare attenzione a tutta una serie di passaggi, di passi, di punti di attenzione che fanno la differenza rispetto alla possibilità che una riunione sia un luogo dove i conflitti possono uscire, possono essere espressi, possono essere lavorati e possono essere un fattore di sviluppo rispetto alla qualità del lavoro, e non invece un ostacolo e una fonte di malessere per le persone.
Quindi insomma diciamo che la comunicazione è l'aspetto chiave nella gestione dei conflitti.
Beh, è un elemento chiave perché noi siamo umani e la nostra evoluzione ha visto nell'acquisizione del linguaggio e nella comunicazione, indubbiamente ormai tutte le scienze lo confermano, il passaggio chiave rispetto a quello che poi siamo diventati e che abbiamo costruito. È chiaro che è il canale privilegiato per la relazione, però ci tengo a dire che non è tutto lì. Il nostro approccio come centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, su questo è molto chiaro: gestire bene il conflitto non vuol dire essere dei bravi comunicatori, la qualità della comunicazione è indubbiamente uno strumento, indubbiamente aiuta, ma per gestire bene i conflitti bisogna innanzitutto essere persone capaci di fare un lavoro su di sé, di mettersi davvero in ascolto, in discussione, di aver voglia anche di vedere nel conflitto un'occasione per conoscersi e anche per diventare persone migliori. Non è banalmente diciamo il trucco o la tecnica comunicativa che ci aiuta a convincere l'altro o in qualche modo a portarlo dalla nostra parte, invece la voglia davvero di vivere con l'altro diverso da noi, che rappresenta la benzina che ci permette di fare dei conflitti il motore della nostra vita e della qualità del nostro lavoro con gli altri.
Senta, dottor ingegner Lertora, le faccio un'ultima domanda, ma le faccio una domanda cattivissima, si prepari. Allora, come lei diceva, sta aumentando la consapevolezza di chi gestisce grandi gruppi di lavoro, penso comunque alle grandi organizzazioni, anche io lavoro nel pubblico e negli ultimi 30 anni ho visto davvero un'evoluzione da questo punto di vista, e quindi molti questionari dove mi viene chiesto come mi trovo sul luogo di lavoro, come vanno le mie relazioni. Quindi siamo in qualche modo, come dire, presi in considerazione, e il benessere sul luogo di lavoro è sempre più preso in considerazione perché, come diceva lei, è direttamente proporzionale anche alla produttività. Però pensiamo a quei gruppi, a quei luoghi di lavoro dove magari ci sono 2 o 3 dipendenti e magari abbiamo un capo, un responsabile, che magari è anche il proprietario della struttura dove noi stiamo lavorando, e che a volte, come dire, c'è un eccesso, no? Un abuso di potere. E come diceva lei, contratti precari, siamo ricattabili. Che consiglio possiamo dare a questi lavoratori che si trovano, come dire, spesso semplicemente a subire?
Certo, come dicevamo l'altra volta, bisogna poi entrare nello specifico delle situazioni. Se il panorama è un po' quello che descriveva lei, è chiaro che gli ostacoli, le difficoltà ci sono e sono importanti. Io però penso sempre una cosa, che se in qualche modo quello che ci siamo detti ha un fondo di senso, di verità, questa cosa si traduce nel fatto che poi c'è un vantaggio per tutti. Quindi per carità, ci sarà anche, come dire, il luogo di lavoro, l'azienda che in qualche modo serve da palcoscenico per il capo dispotico e che trova lì la possibilità di sfogare in modo sadico il proprio potere. Però io credo che sia uno scenario, che tra l'altro io ho dipinto in modo ovviamente caricaturale, certo. Insomma, però sia uno scenario forse raro. Credo che invece quello che può esserci è che chiaramente in luoghi di lavoro di questo tipo, con relazioni più ristrette, con gerarchie corte, eccetera, la pressione aumenti tanto. Però io penso che, come dicevo prima, un interesse comune ci sia sempre. Allora credo che persone che stanno meglio, luoghi di lavoro, aziende anche piccole, che trovano nei conflitti la possibilità di ragionare sul loro modo di lavorare insieme e che da questo esce in qualche modo qualcosa che vale di più, io credo che comunque sia un elemento di cui poi ci si rende conto, il capo compreso. Certamente la questione è quanto in qualche modo stiamo, capi compresi, sul luogo di lavoro con un occhio attento a quello che poi il lavoro produce. Oggi sempre meno si può pensare, come dire, che una persona porti avanti un'azienda o che il capo abbia sempre ragione. In un contesto di competitività così forte bisogna aumentare il tasso di cambiamento, la velocità anche di far emergere nuove idee. Allora io penso che in questo senso la diversità è una risorsa e quindi credo che anche il capo, come dire, un pochino più attaccato al proprio potere, per carità, ci sarà quello che non c'è verso di muoverlo di lì, ma ci sarà anche quello che in modo intelligente capirà che il potere lo conserva nel momento in cui quel luogo di lavoro e quell'azienda riesce a cambiare, a fare della diversità una risorsa, perché questo gli consente di stare in piedi. Io credo che se vede questo, la possibilità che quel luogo diventi un luogo un po' più vivibile anche dal punto di vista diciamo delle relazioni e dell'espressione della diversità, sia uno scenario possibile, percorribile.
Va bene, io la ringrazio, ingegner Lettora, la ringrazio per il suo lavoro e non posso che augurarle buon lavoro e grazie per quello che sta facendo.
Grazie a voi per il tempo e per l'ascolto, grazie mille.
Grazie mille, buona serata, saluto anche i nostri radioascoltatori e vi invito al prossimo appuntamento di Litigare Fa Bene, che è martedì prossimo, parleremo di conflitti all'interno della coppia, ma anche questo è un argomento molto intrigante. Vi lascio un po' di pubblicità e poi alla programmazione di Radio Dolomiti. A presto.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.